All'inizio dei tempi venne creato il cosiddetto primo cielo, Utukara, solo che questo cielo non era stato fatto molto bene, era molto fragile e quindi a causa del vento molto forte spaccato in metà al centro ed è caduto sulla prima umanità uccidendo tutti gli Yanomami. Dopodiché Omama, il loro demiurgo, ha creato un nuovo cielo molto più solido, l'ha agganciato in maniera molto solida in maniera che non tremasse sotto i colpi del vento. Dopo la creazione di questo primo cielo è stata ricreata la seconda umanità, un secondo popolo Yanomami. Questa è la parte originale della cosmologia Yanomami. In base all'incontro dei bianchi questo racconto viene modificato. Elaborano appunto una profezia sciamanica su una possibile seconda caduta del cielo, questa volta definitiva, perché in questo momento sono gli sciamani a sostenere il cielo. E nel momento in cui moriranno tutti gli sciamani, non ci sarà più uno sciamano a sostenere il cielo e quindi la foresta amazzonica verrà completamente distrutta. A questo punto il cielo cadrà per la seconda volta, distruggendo sia gli Yanomami ma sia anche noi bianchi. E questa volta non ci sarà un nuovo cielo che verrà a sostituire il precedente. Gli Yanomami sono una popolazione indigena tradizionale, ovviamente, che vive nel cuore della foresta amazzonica, vive in una regione geografica tra Brasile e Venezuela. Sono, diciamo, una delle ultime tribù incontattate, diciamo il contatto con l'uomo bianco avviene intorno agli anni 60-70. E ovviamente potete immaginare l'impatto che ha avuto questo contatto su questo popolo che viveva e vive ancora nel cuore dell'Amazzonia. Alla fine degli anni 80, nel momento in cui le terre indigene Yanomami vengono attraversate da una corsa all'oro senza precedenti e vengono invase da migliaia di Karimperos, che sono i cercatori d'oro, diciamo, illegali, che con le loro attività iniziano comunque a devastare la foresta e i suoi abitanti umani e non. In quel momento si scatena nella popolazione Yanomami un'emergenza epidemiologica molto, molto grave. E a quel punto Davico, insieme a suo suocero Lurivau, un grande anziano della casa in cui vive Davico a Huatoriki, decide di elaborare una profezia sui fumi dell'oro e la morte degli sciamani e la caduta del cielo. Diciamo, questi tre elementi concettuali della cultura Yanomami subiscono una mutazione in base al contatto con i bianchi invasori e quindi escono dalla visione tradizionale cosmologica degli Yanomami per diventare delle armi concettuali che loro utilizzano per difendere la loro terra e appunto per mandare un messaggio a noi bianchi sulla possibile fine del mondo così come lo conosciamo.
Questi territori iniziano a cambiare aspetto e tutti i gruppi sociali che vivevano al loro interno si trovano minacciati da nuove forme di appropriazione. Per capirci, immaginiamoci l'appropriazione originaria di cui si parla in tutte le storie del capitalismo. E questi popoli, a cavallo di questi anni, quindi anni 60, anni 70, iniziano dei movimenti di resistenza che si basano sulla rivendicazione di quelli che vengono definiti dei controspazi. Cioè, a differenza di altre forme di resistenza anteriori a questa fase che sono stati messi in campo sempre da diverse popolazioni indigene che erano caratterizzati fondamentalmente da fughe e combattimenti impari, immaginiamoci appunto uomini bianchi col fucile che combattono contro popolazioni amazzoniche, il discorso rivendicativo degli indios inizia a costruirsi in riferimento a una griglia giuridica e amministrativa che era proprio quella degli stati-nazione che stavano invadendo. Quindi mettono in campo quella che lo stesso antropologo Bruce Albert chiama una resistenza mimetica. Quindi le popolazioni indigene, tra cui ovviamente gli Yanomami, ma questo riguarda in generale anche altre popolazioni indigene, iniziano a fare riferimento a una categoria che è molto importante ancora oggi in Brasile, che è quella di terra indigena. Che è una specie, la dobbiamo leggere così, una specie di détournement politico che è servito al mantenimento della specificità sociale e soprattutto al mantenimento della specificità culturale molto ricca e molto potente di questi popoli. Questa incorporazione rovesciata del discorso dello Stato fonda di fatto quella che viene definita l'etnicità generica che rivendicano gli indios, ovvero siamo indigeni e la terra su cui abitiamo, che vogliamo garantita per noi, è la terra è la terra indigena. Ovviamente dobbiamo in qualche modo capire che questa lotta si inserisce in un panorama che è abbastanza tragico. Parliamo di popolazioni che lottano per sopravvivere, per non essere sterminate, per non finire totalmente. E sviluppano quindi una politica simbolica molto complessa. Per usare le parole che utilizza De Castro, lo sciamanesimo è la continuazione della politica con gli stessi mezzi della politica. Quindi la strategia politica degli Yanomami si basa su un doppio lavoro simbolico, un'auto-oggettivazione al prisma delle categorie dei bianchi, che sono tipiche del discorso coloniale, territorio, ambiente, cultura, e soprattutto una riscrittura cosmologica dei fatti e degli effetti che si sono prodotti in seguito al contatto con i bianchi. Tutto questo porta alla riscrittura della loro storia, quindi si parla di una storia immediata, una sorta di macchina mitologica che è in grado di riscriversi in base a tutti gli eventi, e ovviamente il contatto con i bianchi è l'evento per eccellenza che caratterizza questi anni qui, una mitologia che è in grado di riscriversi costantemente.
Queste società, se pensiamo anche a alcune vecchie definizioni dell'antropologia classica di società senza storia, società immobili, in realtà sono società che forse sì hanno una storia molto lenta, nel senso in cui la intendiamo noi, però hanno una velocità interna di elaborazione, di capacità di concettualizzare, di elaborare l'incontro, permettete l'espressione, molto veloce, cioè sono società iperdinamiche e ipervive. Nonostante abbiano comunque subito un genocidio e continuano a subire un rischio di estinzione quasi quotidiano.
La lotta e la riscrittura cosmologica sono due cose che vanno, per come è formata, per come è strutturata la cultura Yanomami, vanno sempre insieme. E questo ha consentito a questa cultura di fare dei salti concettuali in avanti che sono impressionanti. Perché? Perché David Copenhague inizia a rendersi conto che proteggere il suo popolo non vuol dire solo lottare contro i cercatori d'oro, contro i missionari, contro chi ha invaso il territorio per costruire la strada, ma vuol dire lottare contro un sistema culturale e produttivo, cioè il nostro, cioè il capitalismo, che è letteralmente incapace di stare al mondo e che di fatto lo sta distruggendo. La profezia sciamanica che elabora, come diceva lui, insieme al suocero, sui quelli che loro definiscono i fumi d'epidemia, è una profezia sciamanica che ricalca la mitologia inerente alla stregoneria del popolo Yanomami, quindi diciamo gli attacchi di stregoneria che si facevano tra di loro nelle loro comunità, la riprende e la rielabora contro i bianchi. Molti dei discorsi di David Copenhague, che rivendicano il diritto degli Yanomami a conservare l'uso esclusivo del loro territorio tradizionale, si fondano su un'espressione Yanomami molto importante, che è Uri no Amai, che significa letteralmente rifiutare di cedere o proteggere, no Amai, la foresta, la terra, Uri. Il campo semantico di questa parola Uri include una serie di categorie sia storiche che politiche. Uri è la regione natale o la regione in cui vive un individuo, la regione di origine di una comunità e gli habitat degli esseri umani allo stesso tempo. Quindi proteggere la foresta non significa solo garantirsi uno spazio di sopravvivenza contro l'invasione coloniale, ma anche evitare la distruzione di un complesso sistema di coordinate sociali e di equilibri cosmologici che assicurano l'esistenza degli esseri umani. Il punto di questa profezia è che se il cielo crollerà di nuovo, crollerà per tutti, non crollerà solo sulla testa delle popolazioni indigene. È una profezia, un avvertimento, un messaggio della foresta che ci allerta del tradimento che stiamo commettendo contro noi stessi, contro le prossime generazioni umane, ma fondamentalmente contro noi stessi. Perché secondo noi è giunta l'ora di prendere assolutamente sul serio quello che dicono gli indios attraverso la voce di David Copenhague, ma non è l'unico, e di tanti altri popoli minori del pianeta, di tutte quelle minoranze extranazionali che vivono al di fuori dello Stato, e sono tante, che ancora resistono e hanno una forma di vita in grado di vivere al di fuori della società e della forma di vita capitalista. Quindi ci troviamo di fronte a un paradosso epocale. Siamo in grado di calcolare e pensare alla fine del mondo e politicamente non c'è nessun tipo di pensiero che riesce a immaginare l'uscita da questo sistema produttivo e da questa forma di vita.
Dei nape, ovviamente dei nemici che però combattono contro il mondo dei nape, perché non ci piace il mondo dei nape, cioè non ci piace come vive il popolo della merce. Però allo stesso tempo, di fronte a una forma di vita che è quella che si sviluppa nella foresta, di un individuo che vive nella foresta e che quindi ha un sistema culturale, permettetemi questa parola, pure etico, di riferimento che è totalmente altro rispetto al nostro. E cioè rimaniamo nape perché comunque viviamo in case di pietra, non abbiamo più la foresta tra di noi, non siamo più in grado di parlare con gli shapiri, che sono gli spiriti che per loro svolgono due funzioni fondamentali, cioè quella della cura, ovvero cioè lo sciamano cura tutte le malattie che hanno luogo nella foresta, e però hanno anche un'altra funzione che è quella di conoscenza, perché gli shapiri viaggiano lontano e vedono cose lontane e le raccontano agli sciamani. Gli sciamani raccontano queste visioni al proprio popolo. Il fatto di qui in Europa, nel mondo occidentale, di non avere più la foresta che è insieme tutto, ovvero noi indigeni, le piante, gli animali, il cielo. Avendo perso, essendoci stata questa separazione originaria, permettetemi questo termine, probabilmente per noi non c'è più nessuna speranza di ascoltare la voce degli sciapiri e quindi di non essere più dei nape, di non essere più il popolo della merce.
La radicalità è insita nel pensiero stesso che portano avanti. Radicalità nel senso proprio letterale del termine, con le radici a terra, e comunque non c'è niente da salvare all'interno di questo mondo. Ma non, questo non significa che noi dobbiamo scomparire tutti, cioè i nape, i bianchi non scomparire tutti, che questo sistema di produzione qua, il capitalismo, non è discutibile. E questo, cioè, è una cosa che noi, cioè, diciamo da compagni e compagne, penso che a livello retorico abbiamo in testa, ma a livello pratico, concreto, no. Per questo continuiamo ad essere bianchi. Non abbiamo una forma di vita cioè, armonica col mondo che viviamo. Non possiamo neanche immaginare che cosa può voler dire per noi. Lo abbiamo forse toccato di striscio in alcune esperienze di lotta. Che cosa può voler dire per noi difendere quello che per noi è la cosa più bella? Noi odiamo i posti in cui viviamo, ci fa schifo la città in cui viviamo, la detestiamo, disprezziamo il mondo che noi stessi abbiamo creato. In quanto critici del mondo, non abbiamo qualcosa da difendere, però allo stesso tempo abbiamo da difendere il nostro modo di vita perché comunque ci siamo attaccati in maniera incredibile, ma più che altro perché non ce la faremmo a vivere altrimenti, almeno per quello che mi sembra che è adesso la situazione. Diciamo, lo spartiacque si è creato quando, anche all'interno della mitologia, si è creata la distinzione tra natura e cultura. Per loro è esattamente il contrario, per noi esiste una natura e tante culture. Per loro esiste una cultura e tante nature. Significa che tra natura e cultura non c'è differenza, c'è sempre sovrapposizione. E questo riguarda la cosmologia praticamente di tutte quasi le popolazioni amerindie, con fatte le dovute differenze, per cui noi abbiamo una biologia per cui all'inizio nasce il mondo, Dio crea il mondo e poi ci piazza l'uomo sopra. Mentre per le cosmologie amerindie all'inizio tutto è persona, non l'uomo, attenzione, persona. Le persone nel caos iniziale si trasformano continuamente in tantissime cose, in fiumi, roccia, pietre, giaguaro, tartarughe, albero, montagna, vento, qualsiasi cosa. A un certo punto un demiurgo fa ferma questa grande trasformazione e ognuno rimane fermo nella forma in cui stava, quindi uno in essere umano, uno in giaguaro, uno in montagna, uno in fiume. Tutte queste entità, questi enti, hanno lo statuto di persona, quindi quando uno Yanomami si rapporta a una roccia, si rapporta a una persona. Per questo poi i primi antropologi che sono stati là hanno definito in maniera molto sommaria queste culture animiste. In realtà per gli Yanomami è ancora più radicale, loro non è che danno un'anima alle cose, loro pensano proprio che le cose abbiano una società. Quindi il giaguaro quando mi incontra a me si comporta da giaguaro e io ho tutta una serie di cose che devo fare, però il giaguaro quando sta con gli altri giaguari è una persona. Dobbiamo immaginare che i rapporti che loro hanno con gli altri enti, questo è un esempio che ha fatto Davide Covenau per farci capire a noi, è come i rapporti che gli stati intrattengono tra di loro, una diplomazia cosmopolitica, così viene definita.
Lo stesso Edoardo ci diceva: a me sembra che voi in Europa volete sempre salvare qualcosa. Siamo tanto attaccati alla nostra tradizione perché comunque abbiamo pure un rapporto con la memoria, con la trasmissione delle esperienze, tipicamente bianco. Forse questo anzi è pure l'aspetto più simile che abbiamo con la cultura Yanomami, quello dell'importanza della trasmissione delle esperienze. Però forse finalmente dovremmo avere pure il coraggio di abbandonare completamente alcune categorie, di abbandonare completamente alcuni concetti e di provare a rielaborarli di nuovi, che soprattutto facciano i conti in maniera non ingenua e molto realista rispetto comunque alla catastrofe ecologica a cui stiamo andando in corso, perché molto spesso questo elemento nelle discussioni viene molto spesso percepito, no, come qualcosa che non ci appartiene. Parlare di catastrofe ecologica in corso molte volte, no, ti espone a delle critiche, dico, però in realtà ci troviamo di fronte alla fine della forma di vita capitalista, perlomeno così come la conosciamo, e su questa cosa qua dobbiamo farci i conti. Probabilmente molti problemi che ci troviamo ad affrontare adesso e che proviamo ad affrontare con delle categorie concettuali vecchie, come per esempio il problema dei migranti, in realtà sono problematiche che cominciano a essere determinate da fattori ambientali, cioè la gente comincia a muoversi dalle proprie terre, dalle proprie regioni, non più solo per trovare un futuro economico migliore, una vita migliore, ma proprio per trovare la possibilità di vivere, perché comunque ci sono regioni della terra in cui non piove da 3 anni, ci sono metropoli come Città del Capo che hanno dovuto affrontare una carestia d'acqua senza precedenti e quindi hanno dovuto imparare a vivere senza acqua, e immaginate cos'è per una metropoli di 5-6 milioni di abitanti imparare a vivere senza acqua, e questi problemi diventeranno sempre più all'ordine del giorno. Questi serie di problemi vengono gestiti a livello mondiale sempre dall'apparato militare e sempre attraverso una questione di sicurezza nazionale. Probabilmente la partita che ci troveremo a giocare tra qualche anno non sarà più una partita esclusivamente politica, ma veramente una partita etica, cioè ovvero che, permettetemi questa espressione, che esseri umani siamo? Siamo persone che sono pronte a condividere, persone che sono pronte ad aprire il posto in cui vivono a queste persone, o siamo persone che lasceranno morire questa gente di fame, di sete, di caldo?
Vi ricordate la frase famosa di Marx, com'era? I filosofi finora hanno solo interpretato il mondo, adesso si tratta di cambiarlo. Andiamo ancora avanti, adesso si tratta di lasciarlo parlare, perché comunque quello di cui si parla, la catastrofe ambientale eccetera eccetera, che purtroppo non sarà l'onda che devasterà Milano o Roma o non so cosa, insomma sarà una cosa già in atto, molto lenta e molto anche impercettibile dal nostro punto di vista, perché noi saremo gli ultimi a subire gli effetti concreti, e comunque abbiamo anche una capacità di adattamento incredibile che comunque ci siamo costruiti nel tempo. Potenzialmente potremmo stare immersi in questa fine in maniera quasi infinita, però poi ci troveremo a un certo punto di fronte, come ci troviamo oggi, credo io, di fronte a delle scelte di tipo etico che sono totalmente massimaliste. Non si tratta più di capire, ah sì, ma è giusto accoglierli, in che forma, come, perché, quanti ne facciamo venire, i quali, anche lo spirito più buono, no? Come facciamo a farli stare bene? No, non è che si tratta più di questo. Cioè, il fenomeno epocale ci sarà, gli apparati militari più importanti prevedono che nel 2050 ci saranno 1 miliardo di rifugiati climatici sulla Terra, quindi più o meno un quinto, un sesto della popolazione mondiale. Quando si parla di apocalisse si parla di questo. Poi chiaramente a questo seguono tutta un'altra serie di cose, però a che tipo di risposte siamo in grado di mettere in campo, no, di fronte a questo? Le popolazioni indigene, che sono tante, parlo di quelle originarie, che comunque sono a livello numerico, cioè la popolazione del Canada e degli Stati Uniti, non è che hanno elaborato delle risposte, vivono già all'interno di queste risposte qua, le mettono in atto con la loro stessa esistenza, è un altro tipo di movimento. Noi dobbiamo ancora pensare a elaborare delle risposte, chiaro che siamo in ritardo, abbiamo una cultura votata al progresso completamente obsoleta, loro hanno una cultura assolutamente veloce, assolutamente contemporanea, che non ha mai pensato al progresso.